Buonasera a tutti, io sono Francesca Madrigali e questa è la versione di Madri, l'ultima puntata della stagione. Sono qui in studio a Radio X sui 96.8 di frequenza e anche in streaming su www.radiox.it e poi ci potete riascoltare assolutamente domani in podcast. Allora, stasera per questa ultima puntata abbiamo scelto un tema importante, che è quello delle pari opportunità. È importante per tutti, non solo, non cominciate a pensare alle solite cose di donne, di femministe e di cose così. È importante per tutti. Ne parliamo stasera con la consigliera di parità del Medio Campidano, Tiziana Puzzolu. Ciao Tizi.
Ciao a tutti.
E poi in collegamento telefonico un po' più tardi con Adelasia Divona, che è un'esperta di pari opportunità che vive in Friuli e ci racconterà delle cose molto interessanti sulle buone pratiche che si sono avviate anche in ambiti assolutamente insospettabili, come per esempio nelle forze armate, ma di questo parleremo dopo. Partiamo subito con Tiziana per spiegare intanto un po' che cosa sono, cos'è questo concetto misterioso di pari opportunità e perché c'è e a che cosa serve. Intanto Tizi, le pari opportunità riguardano soltanto le donne?
Beh, in generale, come concetto generale, nascono sostanzialmente con le donne, perché la necessità si avverte proprio per eliminare le disparità, appunto, che esistono tra gli uomini e le donne relativamente soprattutto al problema del lavoro, dell'accesso al lavoro, della permanenza nel lavoro, dell'accesso anche alla formazione. Diciamo che quello delle pari opportunità è più che altro, come hai detto molto giustamente tu, un concetto che noi poi chiamiamo anche delle impari opportunità, per via, diciamo, di un approccio che non è mai completamente avvenuto, ecco, non si è mai verificato in pieno. Il concetto di pari opportunità è importante perché vi spiega, cioè, come dire, mette in piedi tutte quelle azioni prevalentemente di carattere, se volete, anche giuridico, no? Oltre che sociale, come tante cose che
anche
si possono
culturale.
Fare, culturale, con le scuole, eccetera. Ma per di fatto, se ci pensate bene, per eliminare quello, l'aspetto più importante di una mancanza di pari opportunità, che è la discriminazione.
Esatto, la discriminazione, perché qui questo è il punto cruciale. Il concetto di pari opportunità e quindi di tutte le figure correlate alle pari opportunità esiste e lotta insieme a noi, spesso anche, diciamo, non pienamente riconosciuto nei suoi meriti e nelle sue attività, questo va detto, principalmente perché non esiste una parità, non esiste un equilibrio in alcuni settori cruciali. Questa disparità riguarda, così come diciamo lo intende il concetto più ampio, anche per esempio le discriminazioni eventualmente per etnia, per religione, per orientamento sessuale,
certo.
Esatto, per un'eventuale disabilità, eccetera. Però insomma è interessante capire, intanto è interessante ed è utile sempre sottolineare il fatto che la disparità esiste, perché molti dicono anche che non c'è disparità, che non è vero, che è tutto, che siamo sempre qua a lamentarci.
Beh, su questo ti posso fare un esempio che è proprio chiaro chiaro. Capita spesso in ambienti di lavoro che spesso si dica, ah vabbè, ma qui generalmente lo dicono gli uomini, e qui le pari opportunità, diciamo, è un problema superato, sono tutte donne. Allora, se poi vai a guardare bene la composizione di quella, magari, forza lavoro, di quell'azienda, di quel supermercato, di quell'ufficio, è magari composta prevalentemente da donne, ma magari però con profili professionali molto bassi, mentre ai livelli apicali ci sono gli uomini. Quindi, diciamo, è un problema che molti mentalmente risolvono con la massa, diciamo, ecco,
esatto.
Con un numero che quindi...
come se la parità, in questo caso nell'ambito professionale, fosse un fatto,
certo,
quantitativo di massa,
certo.
In realtà noi sappiamo che esiste non solo il gender gap, cioè il divario di genere, ma anche il pay gap, cioè la differenza di salario fra uomini e donne. E questo,
questo assolutamente sì, questo però bisogna chiarirlo bene, nel senso che non esistono dei contratti di lavoro che stabiliscono delle norme contrattuali un salario diversificato e differenziato tra uomini e donne, questo deve essere chiarissimo. Però diciamo, a consuntivo, per esempio, a consuntivo annuale all'interno di una stessa azienda, tu puoi verificare con mano che all'interno di uno stesso profilo professionale, con lo stesso identico inquadramento, una donna che ha fatto lo stesso lavoro di un uomo è pagata di meno, e questo avviene per una serie di fattori che si vanno ad assommare. Per esempio, le donne sono in generale meno più disponibili a fare gli straordinari, sono meno disponibili a a fare degli spostamenti. Ho letto l'altro giorno una cosa molto molto interessante, una ricerca che ha condotto una compagnia aerea che dimostra, senza tanti giri di parole, di quanto le donne, per esempio, poco viaggino per lavoro. E questo la dice lunga. Se tu vai negli aeroporti alle 6 del mattino e vedi lì con la classica valigetta trafelata, vedi uomini che partono, raramente donne, quindi le cosiddette proprio convention di lavoro vanno prevalentemente gli uomini. Questo è stato studiato dalle compagnie aeree.
Questo è un aspetto interessante della questione significativo anche dell'approccio culturale che forse noi abbiamo in Italia, soprattutto parliamo del nostro paese, perché se è vero che meno del 30% dei bambini sotto i 3 anni usufruisce dei servizi per l'infanzia, quindi dei nidi d'infanzia, vuol dire che è ancora forse molto radicata quella mentalità per cui il bambino me lo tengo a casa fino a 3 anni, oppure lo do ai nonni, oppure ma tanto sono a casa, non lavoro.
Su questo argomento su questo argomento mi inviti a nozze, perché proprio qualche giorno fa ho avuto modo di avere dall'Ispettorato del Lavoro, dall'Ufficio Regionale del Lavoro, i dati sulle dimissioni per maternità in Sardegna. Allora, in Sardegna c'è un crescendo negli ultimi anni di dimissioni di donne, c'è una piccolissima percentuale di uomini che si affaccia alla finestra, ma sono veramente pochi. Allora, 500 donne nel 2013 in Sardegna sono un numero enorme, sono donne che hanno lasciato il lavoro dichiarando la causa di queste dimissioni dovuta all'aver avuto un figlio.
Questo
Io credo
è molto
che con
grave.
Questo mercato del lavoro così precario, così fragile, così debole, quando una donna deve, una ragazza, una giovane deve lasciare il lavoro perché ha avuto un figlio e che probabilmente non ha potuto né mandare al nido, oppure il nido era talmente costoso che non copriva i costi, diciamo, del suo stipendio, perché poi alla fine uno va a lavorare per ragioni prevalentemente economiche, no? Quindi se spende lo stipendio,
certo,
il
di identità per ma anche economiche,
c'è tutto un problema dell'identità, ma uno poi si fa i conti, dice ma mica certo. Va per nulla. E so, 500 donne.
Questo è molto grave, è molto grave, Tiziana, è un fatto culturale molto radicato nel nostro paese e che è uno dei paesi della zona euro che incoraggiano meno la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questo non lo dice Madri, ma lo dice Christine Lagarde, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, che ci ha recentemente bacchettato
qualche giorno fa
su un'intervista al Corriere, cioè ha bacchettato seriamente l'Italia affermando che l'Italia non fa abbastanza per incoraggiare la presenza delle donne nel mercato del lavoro, che non è, attenzione, una concessione di magnanimità, ma come ci dice il rapporto dell'OCSE vale dei punti di PIL, cioè noi nella zona OCSE che è a 34 paesi guadagneremmo un aumento del PIL pro capite di un punto percentuale l'anno, sempre a condizione che l'occupazione femminile raggiunga i livelli di quella maschile, cioè a parità di occupazione uomo-donna noi avremo già un punto di PIL in più.
Ma questo dato è facilmente anche intuibile se si pensa che semplicemente dando sfogo, diciamo, organizzando il lavoro, i lavori che servono a sostegno dei lavori di altre donne che lavorano, scusate il giro di parole, ma di fatto
i
questo
lavori
è,
di cura, per esempio,
quindi tutti i lavori di cura, cioè, si darebbe sfogo a una, un discreto numero di posti di lavoro. Se poi una poi ha voglia e piacere di ridere, vada a guardarsi l'intervista fatta all'onorevole Razzi qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano. Comunque lì troverà uno spunto molto interessante che non possiamo riproporre in radio.
No, diciamo. No, no, non riproponiamo queste cose. Volevo riproporre, prima di mandare il brano, solo qualche lettera del tuo alfabeto che abbiamo postato nel mio blog, l'alfabeto delle pari opportunità, che comincia con la A di amore, continua con la B di bambino e poi continua con D come donne, discriminazioni, F come famiglia, come lavoro, ne abbiamo parlato, come le leggi che forse dovrebbero essere più centrate su questi argomenti.
Ma su questo, guarda, secondo me non sono tanto le leggi che mancano. Nel nostro paese c'è una legislazione ampia, molto accurata, molto approfondita, ormai che corre indietro nel tempo. Diciamo che probabilmente non abbiamo bisogno di una nuova legislazione o anche di una legislazione più rafforzativa. Abbiamo fatto molta strada, le donne italiane sono uscite da periodi bui, se si pensi che all'uscita della guerra neppure votavamo, quindi diciamo strada ne abbiamo fatto, ma non è l'apparato normativo che manca, manca la completa attuazione. E questo in un periodo di crisi economica lascia molti spazi a che un lavoro fragile come quello femminile venga falcidiato con più facilità.
Mi sembra di capire che il ruolo della consigliera di parità quindi non è un ruolo puramente ornamentale. Tu fai cose, vedi gente.
Io faccio cose e vedo gente. Sì, le consigliere di parità intanto sono all'interno degli organismi cosiddetti di parità, che possono essere tanti, i più noti sono le commissioni delle pari opportunità, con le quali spesso ci veniamo confuse, ma le consigliere di parità sono un altro organismo. Intanto perché la consigliera di parità, lo dico subito, non è uno sceriffo ma agisce in giudizio. Quindi quando una donna si rivolge alla consigliera di parità deve sapere che si sta rivolgendo a un pubblico ufficiale. E quindi quando viene discriminata nel luogo di lavoro in ragione del sesso, attenzione, non una discriminazione qualunque, ma una discriminazione specifica.
Certo.
Su questo poi, se vuoi, faremo degli esempi. Allora, sa che trova un'alleata e che ovviamente prima di tutto deve cercare di capire perché è avvenuta, parlare con il datore di lavoro eccetera, ma in ultima analisi può agire in giudizio.
Ecco, quindi direi che proprio non è una figura superflua, è qualcosa a cui forse dovremmo prestare più attenzione, sostenerla forse un po' di più, con qualche investimento in più. Adesso quando chiameremo Adelasia Divona ci faremo un po' raccontare cosa fa la provincia di Pordenone sulle pari opportunità. Sono delle cose molto interessanti, degli esempi virtuosi. Adesso mandiamo il brano e poi sentiamo Adelasia e continuiamo questa chiacchierata interessante con te. Yeah, here we go, like yes, yes, y'all. To the beach, y'all. Ain't no sleep, y'all. To the break of dawn, 5 o'clock in the morning. We keep rocking on. The working people running like the stop clock is on. We got it popping in the meat market. Chicks take a seat, park it by the bar so they can meet the Vic with deep pockets. And them dudes buy them cars and turn them into sweet objects of desire. Big rims on the tires, we finna drop it like it's heavy as hell. Clan of the cave bear, used to use a club to hit it, drag it by the hair. Still use a club to get her a martini or a beer. Try to get her home and put the smell of sex in the air. Come through like the cable guy and get her done. That old hit and run, turn them into bitter ones. Tonight is catch me if you can. You can taste the gingerbread. Ain't nothing like waking up with a stranger in your bed. Nope.
Soon a new day breaks the dawn.
Tomorrow I'll be like, where am I? What's your name? Got it going back.
But tonight you will be so fun.
Maybe you're the one.
Soon a new day breaks the dawn.
Putting on some airs, king for a day. Hard to face your fears, we wear the mask like Roy McKay. You have a ball today, it's all a masquerade. Shorty paint a face like a clown, but can't take away the frown. Found under the makeup, I asked her what's her passion, answer was the paper. She's sleeping, they don't want her to wake up. Maybe then she realized her own beauty. Baby, you a star, not just a star. Some dudes hold movies.
Soon a new day breaks the dawn.
Tomorrow I'll be like, where am I? What's your name? Got it going, glad you came.
But tonight you will be so fun.
Baby, you're the one.
Soon a new day breaks the dawn.
Yeah, stepping out, I got my best outfit on. Gotta get it in, I'm slipping in the darkness like most of the day is gone. We up all night, I wonder if you can hang. We used to hang from a tree.
Rieccoci qui in studio Radio X per la 10ª e ultima, purtroppo, puntata della stagione della versione di Madri. Stiamo parlando di pari opportunità. In studio con noi c'è Maria Tiziana Puzzolu, che è consigliera di parità del Medio Campidano. E al telefono, al di là del mare, c'è Adelasia Divona. Adelasia, ci sei?
Ciao Francesca, buonasera alla consigliera e buonasera alle
ascoltatrici
e agli ascoltatori.
Ciao Adelasia, grazie di essere qui con noi. Alla fine io dico sempre, le persone cercano di scappare, ma io riesco a raggiungerle lo stesso, anche al di là del mare. Allora, vogliamo rapidamente dire un po' chi sei, cosa fai. Tu sei una sociologa, un'esperta di pari.
Io prima di tutto sono sarda, prima di essere.
Eccola, orgoglio Sardegna nel cuore. Vabbè, ma qui sfondi una porta aperta, eh?
Voglio sperare.
Allora, tu però lavori in Friuli. Tu
sì, lavoro in Friuli. Io faccio due cose principalmente. La prima, che è quella che a livello di tempo mi impegna di più, è quella di supporto tecnico all'Osservatorio delle politiche sociali del mercato del lavoro e della cooperazione sociale della provincia di Pordenone. e poi nel mio restante tempo libero sì. faccio l'esperta di pari opportunità per enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e faccio anche formazione in tema di pari opportunità presso le aziende del Friuli Venezia Giulia.
Ho capito, quindi tu hai un'esperienza che va un po' dal pubblico al privato e hai, forse ci puoi raccontare qualche esempio virtuoso che viene applicato per quanto riguarda le pari opportunità? Io so anche che tu hai votato all'Europeo con la doppia preferenza di genere,
sì,
vero?
Noi qua avevamo, oltre all'Europeo, che ovviamente prevedevano la tripla preferenza sì. di cui una ovviamente di genere diverso rispetto alle altre due.
Sì.
Per la prima volta ho votato per la mia amministrazione comunale con la doppia preferenza, quindi scegliendo un consigliere e una consigliera,
che
non sono state eletti, però mi era piaciuta molto l'idea di questi due candidati che si trainavano insieme.
Certo, diciamo che se siete già più avanti, lì sono già più avanti di noi, ecco, anche qui insomma non vorrei infierire, ma sono già ben più avanti di noi. Ma tornando agli esempi virtuosi, perché con Tiziana appunto parlavamo un po' del ruolo della consigliera di parità e parlavamo anche dell'importanza dell'applicazione di queste buone pratiche. Cosa ci vuoi raccontare?
Allora, quello, riallacciandomi a quello che avete detto voi prima, sì, è vero, forse noi qua facciamo qualche attività in più, ma molto dipende dalla volontà politica. La consigliera prima diceva che noi abbiamo un'enorme quantità di normative che molto spesso restano disattese perché manca la volontà politica e mancano anche le risorse da destinare al tema delle pari opportunità. Non che in Friuli ce ne siano tantissime, però già il fatto che ad esempio noi abbiamo una legge regionale e un regolamento del Presidente della Regione che ogni anno destina dei fondi per la progettazione in termini di, da un lato, azioni positive, dall'altro ripristino delle pari opportunità, già è qualcosa.
Ecco, cioè c'è un fondo apposito, quindi?
Sì, che ovviamente nel corso degli anni è andato in decremento, perché ovviamente dove si taglia sulle spese inutili e le pari opportunità sono considerate, se non inutili, quantomeno accessorie, e questo è sbagliato. E quindi ovviamente se non parte dalla volontà politica è difficile che ci possa essere una concretizzazione degli interventi.
Sì, certo. Scusami se ti interrompo, sì. Semplicemente appunto per sottolineare che certamente è una volontà politica e culturale a tutto tondo, cioè bisogna percepire l'importanza delle azioni positive per l'abbattimento di queste discriminazioni.
Sì, peraltro poi vorrei anche sottolineare che non è una questione di orientamento politico.
Certo, non dovrebbe.
Sì, no, appunto, le pari opportunità sono pari opportunità per tutti e non è il fatto di mettere o non mettere delle risorse economiche per fare progettazione, per fare azioni positive, non è appannaggio di una parte politica piuttosto che un'altra, perché onestamente per quello che ho visto in questi anni il disinteresse è del tutto trasversale.
Ecco qua, ecco.
In questo senso sicuramente sì.
Confermi, Tiziana?
No, nel senso, certo, non c'è una parte politica in un mondo ideale, in un mondo anche reale. In realtà diciamo che c'è molto di politica in questo lassismo nei confronti di questo argomento. Alla lettera P del nostro vocabolario ideale delle pari opportunità, insieme a P come pari opportunità, c'è P come politica. L'esempio più calzante non può essere che quello delle quattro consigliere regionali elette in Sardegna. Adesso, con le pari opportunità e le discriminazioni di genere nel luogo di lavoro, le quattro consigliere elette in consiglio hanno ben poco a che vedere. Però questo la dice lunga su un orientamento culturale e trasversale di ogni partito politico.
È vero, assolutamente. Adelasia, senti, e invece per quanto riguarda un ambiente che possiamo dirlo è fortemente mascolinizzato come quello delle forze armate, tu vuoi raccontarci la tua esperienza, che io trovo molto interessante, è un esempio virtuoso che forse non tutti conoscono, cioè non tutti sanno che?
Non tutti sanno che l'esercito, le forze armate hanno una gender perspective, cioè hanno una prospettiva di genere e sono tutto sommato anche obbligati a rispettarle. Questo perché ovviamente l'esercito, le forze armate si attengono a quella che è tutta la normativa nazionale sulle pari opportunità, ad eccezione di alcune deroghe previste anche dalla direttiva comunitaria 73 del 2002, per ad esempio l'accesso ad alcuni ruoli che sono, possono essere quelli degli incursori, dei sommergibilisti, eccetera. E però la forte spinta che deriva dall'adesione alla NATO obbliga le nostre forze armate ad adottare una prospettiva di genere, ad adottare il gender mainstreaming, quindi il mainstreaming di genere come pratica, come metodo di integrazione.
Quindi tu fai, cosa fai? Tieni dei corsi?
Io ho, diciamo così, avuto la possibilità, grazie alla Brigata Sassari, di partecipare ad alcune delle loro attività, e lo scorso dicembre a Teulada sono stata chiamata a tenere un corso di gender perspective. In realtà erano diversi moduli, perché c'erano tantissimi soldati in esercitazione pre-missione, e quindi io sono stata a Teulada a dicembre l'anno scorso ospite a tenere, appunto, per tenere questi corsi.
E l'accoglienza com'è stata? Ti sono la Brigata Sassari, i soldati ti sono sembrati interessanti, sensibili?
Hanno fatto molto discutere, perché io nel mio approccio formativo ho un approccio molto diretto, e questo molte volte, soprattutto in un ambiente fortemente mascolinizzato come può essere quello delle forze armate, ma che non è diverso ad esempio da quello che io trovo nelle aziende metalmeccaniche del Pordenonese, no? Che sono a prevalenza maschile.
Sì, 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 sì.
C'è stato molto rumoreggiare, il commento, diciamo così, il feedback che ho ricevuto dopo le lezioni è stato che per la settimana successiva se ne è continuato a parlare,
questo mi sembra anche una cosa positiva, però voglio dire, smuovere le acque in qualche modo.
Peraltro, cioè, la Brigata Sassari vive anche una situazione particolarmente positiva, se vogliamo, perché intanto ha un approccio di apertura al territorio molto forte che altre brigate non hanno, e questo ovviamente deriva dal legame storico tra la brigata e i sardi, e poi ha la fortuna di avere dei comandanti, sia il generale Scoppigno, che adesso è in missione in Afghanistan, che ad esempio il colonnello Bruno, che comanda il 151esimo, che hanno una forte apertura rispetto a queste tematiche.
Beh, parlavamo...
Il responsabile delle pari opportunità è sempre il comandante, quindi a lui che poi è lui che poi deve tirare fuori le castagne dal fuoco nel momento in cui accade qualcosa.
Sì, sì,
da
sì.
Da questo punto di vista posso raccontarti una bellissima iniziativa, proprio per descriverti l'apertura rispetto alla società civile e rispetto a queste tematiche. Posso raccontarti di un'iniziativa che è appena partita.
Sì.
Praticamente è un'iniziativa che è stata progettata da Patrizia Giranu, che è un'avvocata del Foro di Cagliari, che ha organizzato un corso di formazione, 5 seminari di formazione per gli avvocati, dentro la caserma Monfenera, con la partecipazione dei ufficiali e sottufficiali del 151esimo, in diretta streaming con il 152esimo e col comando Brigata a Sassari. Questi 5 seminari, che sono ovviamente stati ben accolti dal comando della brigata, supportati dall'Ordine Forense di Cagliari e finanziati dal Banco di Sardegna, affrontano dei temi molto importanti, affrontano la questione dei minori, la questione dello stalking e del femminicidio, il mobbing, la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e il diritto ambientale. All'interno di questi seminari, ovviamente, per dare la possibilità di conciliare attività formativa con vita familiare, sono stati organizzati dei laboratori per quei partecipanti, sia civili che militari, che hanno dei bambini e non sanno a chi affidarli nelle ore di formazione.
Ho capito, sì sì sì.
Non solo, grazie al finanziamento del Banco di Sardegna è stato possibile allestire un parco giochi per i bambini dentro la caserma Monfenera, che sarà inaugurato alla fine dei 5 seminari.
Ho capito, quindi insomma, Adelasia, possiamo dire, come dicevamo prima, che è una questione di volontà politica anche in senso ampio. È molto interessante. Noi ti ringraziamo, Adelasia, siamo come al solito abbiamo sforato simpaticamente anche in quest'ultima puntata, perché quando le cose mi interessano, confesso, mi prende la mano. Quindi ti ringrazio tanto, Adelasia, per essere
grazie
stata con noi. ti salutiamo e speriamo di rivederci presto, corpore presenti in Sardegna, speriamo.
Speriamo presto.
Grazie ancora Adelasia.
Grazie a
presto.
Voi, un saluto a tutti, ciao.
Ciao. Bene Tizi. Hai visto cose interessanti?
Sì, questa cosa dell'esercito è particolarmente interessante, perché sarebbe interessante interloquire con Adelasia, ma diciamo non solo i tempi ma anche il mezzo, diciamo, attraverso lei al telefono è un po' complicato, perché mi sarebbe piaciuto sapere quanti dei partecipanti, quando ha parlato appunto della Monfenera, quanti partecipanti erano donne, cioè all'interno proprio dell'esercito, nei ruoli dell'esercito. Ma non mi risulta che ce ne siano moltissime di donne, però diciamo che l'esperienza è encomiabile, perché se c'è un posto, un luogo di lavoro mascolino per eccellenza, dove se ne sentono, per dirla
sì,
papare di cotte e di crude, è proprio
sì.
Tanto è che qualcuno ha anche pensato di chiudere la scuola di formazione, non quelle cose bellissime che fa dell'Asia, ma di chiudere proprio la scuola di addestramento per le delle reclute femminili, che credo
la
che sia a Roma.
La strada è lunga.
Diciamo, è lunga. Devo dirti solo questo per chiudere: a me non piacciono le donne nell'esercito, non mi piacciono le donne armate, e quindi io sempre penso che sia giusto che se una donna vuole intraprendere la carriera militare lo faccia e sia libera di farlo.
È una pari opportunità.
Però
quella,
diciamo che l'idea delle donne armate non mi piace. Non mi piacciono gli uomini armati, non mi piacciono neanche le donne armate.
Beh, diciamo che non c'è una grande passione per le armi nell'aria in generale.
Immaginare proprio le donne che fanno la guerra, mi sembra
in generale, in generale no, però anche quella è una pari opportunità. Quindi noi siamo veramente in chiusura adesso. Grazie anche a Tiziana Puzzolu per essere stata qui con noi, aver parlato con noi, averci un po' spiegato questo tema molto interessante e importante delle pari opportunità. Io mi prendo gli ultimi 30 secondi per fare i ringraziamenti. Ho sempre sognato di fare quelle cose strappalacrime dei ringraziamenti finali. Volevo ringraziare Radio X, che mi ha dato la possibilità di fare questa bellissima esperienza della versione di Madri, quindi Sergio, Davide in regia, Andrea, che ha avuto la pazienza spesso e volentieri di ha sopportato le mie intemperanze con i tempi, e insomma naturalmente tutti i nostri ascoltatori che si sono moltiplicati puntata dopo puntata, ci hanno dato molti consigli, molti spunti, i miei ospiti dal primo all'ultimo, dal primo che si è avventurato con me in questa trasmissione, a te che sei qui per l'ultima puntata, e insomma grazie a tutti, ci rivediamo in autunno. E dite la verità, siete commossi? Siete un po' commossi?
Io
no?
Moltissimo.
No, non siete convincenti. Non siete convincenti, ma vi amo lo stesso. E quindi ciao, sigla.